Tempo, almeno per alcuni. Togliamo questo microfono perché costa. So già che è già successo che ne ho demolito qualcuno nella mia vita, quindi spostiamolo. Dicevo, bello rivedersi. Vedo qualcuno che ha la pelle più scura, che è un altro modo per dire che vedo qualcuno abbronzato. Anche qualcuno più alto, ero lì seduto, vedevo Luca e Alessio, che 10 centimetri mi sa in un mese, e hanno superato i genitori, meno male tra l'altro, però complimenti ragazzi, siete cresciuti molto ed è un piacere vedere anche voi. Qualche annuncio brevissimo e poi vogliamo andare alla parola di Dio anche questa mattina. Allora, lì trovate il barattolino, che non è quello dei gelati, barattolino, ma è un cesto, se il Signore vi guida, vi chiama a mettere la vostra offerta, potete metterla lì. Poi sarà come al solito usata per l'opera del Signore. Non voglio ripetermi per quel che riguarda la modalità di prenotazione perché ormai è collaudata. Per chi è già venuto, dico solo questo, questa settimana può aspettare fino a sabato mattina vedendo se ci sono posti disponibili per prenotarsi per il culto di domenica prossima. Se Dio vuole, domenica prossima avremo un ospite con noi, ma rimane una sorpresa, quindi non voglio dire il nome perché lo conosciamo. È un ospite molto gradito e se Dio vuole lo vedremo settimana prossima. Vogliamo pregare a questo punto e poi andiamo alla parola di Dio. Beh, grazie caro Padre perché ci ha portato qui. Non è scontato che noi fossimo qui. L'abbiamo già sperimentato nei mesi precedenti. E poi, Signore, la nostra vita appartiene a te, mano tua, eppure tu hai voluto che noi fossimo qui questa mattina. Ti ringraziamo per questo. E grazie che abbiamo potuto lodarti, grazie per le parole dei canti che ci hanno portato a pensare a te. Noi vogliamo continuare a farlo, non vogliamo che siano solo dei canti, non vogliamo che sia solo un momento, ma vogliamo veramente pensare a te, come diceva Paolo, fare di te la nostra fonte e ti chiediamo per la tua parola adesso, abbiamo tanto bisogno della tua parola. Signore, che belle parole che leggeremo, che parole importanti e non farci uscire di qui. Oggi, come siamo entrati? No, vogliamo avere un incontro con te, vogliamo pensare a te, vogliamo che tu, Signore, ci parli, ci trasformi, ci cambi, cambi il nostro destino per il meglio. Questo ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, questa mattina inizieremo a guardare una nuova sezione del libro di Prima Pietro, precisamente capitolo 2. Leggeremo dal versetto 4 fino al versetto 10. E quando arriveremo alla fine di questa sezione, che non sarà oggi, saremo sicuramente meravigliati di quante benedizioni potremo riconoscere che il credente riceve in Gesù Cristo. Veramente io sono stato stupefatto da questo testo e il mio desiderio è che anche noi alla fine, quando arriveremo alla fine di versetto 10, nei prossimi appuntamenti, il mio desiderio è che tutti noi possiamo avere questo. Oggi invece ci soffermeremo particolarmente, esclusivamente, direi, sul versetto 4 e vedremo insieme questo tema, Gesù pietra vivente. Così viene descritto in questo versetto. E prima di leggerlo, volevo dire che noi qua ci troviamo davanti a uno dei testi monumentali di tutto il Nuovo Testamento. Questo testo sta usando delle parole non comuni, marcate, solenni, sono state date a noi per presentarci Gesù Cristo, evidenziando il suo grande, unico valore, e ci sono state anche date per portare ognuno di noi davanti a un bivio eterno su quale valore noi daremo a Gesù Cristo. Perciò sono parole solenni, importanti, è un testo monumentale della Bibbia. E come sempre è stato fatto, ogni volta che si parla del suo figlio Gesù Cristo, Dio è molto attento a come noi ci relazioniamo con Gesù. Così sarà anche oggi per tutti noi che siamo qui. E adesso arriviamo a questo testo, versetto 4 del capitolo 2 di Prima Pietro, e vediamo queste parole. Accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi, come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti si legge nella scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete essa è preziosa, ma per gli increduli, la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi, che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi, che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Questo ha chiesto ad un tratto del suo ministero Gesù ai suoi discepoli. Vi ricordate? Una domanda importante senza dubbio. C'era un grande dibattito in Israele su questo argomento. Gesù era qualcuno di cui si parlava continuamente, di cui si parlava ovunque. Le persone erano accorse a lui, l'avevano sentito parlare come non avevano sentito mai parlare nessuno prima. Avevano visto quello che lui aveva fatto, erano stati stupefatti più volte dei suoi atti potenti, i demoni erano stati cacciati, le persone erano state guarite, morti risorti, altri miracoli su miracoli. Molti si erano chiesti, ma chi è mai costui? Alcuni erano dubbiosi, sappiamo, alcuni si opponevano a lui in modo scettico, altri credevano. C'era un grande dibattito in tutto Israele riguardo chi fosse Gesù. E a quella domanda i discepoli hanno risposto con queste parole. Matteo capitolo 16, versetto 14. Alcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti. Beh, questo è un quadro considerevole, non è vero? Era uscito qualcosa di importante. La gente comune comprendeva che si trattava di qualcuno di importante. Quantomeno Gesù era un profeta. Ma questo non era sufficiente. Gesù stava per fare la domanda più importante ai suoi discepoli, più rilevante, ed è questa. E voi, chi dite che io sia? Gesù era interessato all'opinione personale di quelle persone. E questa è la domanda importante anche oggi, sapete? Quando abbiamo letto prima Pietro 2, 4, c'è una domanda sottintesa che è la stessa, ed è chi è Gesù? Qual è la tua opinione riguardo Gesù? Qual è la tua valutazione riguardo Lui? Quanto è importante avere la risposta corretta a questa domanda, miei cari? Quanto è vitale? Beh, le parole che abbiamo letto oggi sono solenni, sono serie, sono autorevoli. In queste poche righe moltissime cose vengono dette riguardo Gesù. In particolare ci viene dato un resoconto di come diversi soggetti abbiano avuto delle opinioni diverse a suo riguardo e di come queste opinioni abbiano portato conseguenze diverse. Troviamo anche la prospettiva di Dio, il Padre, riguardo suo figlio Gesù. Lui ha fatto una valutazione diversa da quelle persone riguardo suo figlio e chiunque ha fatto una valutazione diversa rispetto al Padre si è trovato in grande difficoltà, terribile errore. Così Pietro qui ci dà tre differenti prospettive riguardo Gesù che si hanno generalmente. Allora, la prima la vediamo attraverso questo invito del versetto 4 che è per noi, l'invito per noi, accostandovi a Lui. La seconda prospettiva è la valutazione degli uomini che hanno fatto, che è rifiutata dagli uomini, c'è scritto. E la terza prospettiva è la scelta che Dio ha fatto, ovvero che davanti a Dio questa pietra che è Gesù è scelta e preziosa. Andiamo nel dettaglio per guardare la prima valutazione che ci riguarda molto da vicino ed è l'invito per noi. Versetto 4 inizia così, Pietro, accostandovi a Lui. L'invito è di accostarsi a Gesù. Che bel invito, che bel modo di iniziare una valutazione su qualcuno riguardo Gesù da vicino per conoscerlo, per amarlo, per credere in Lui. Accostandovi a Lui. Questo, se ci pensate, cosa significa? Che non siamo vicini naturalmente a Gesù. Siamo distanti, abbiamo bisogno di avvicinarci. E come ai tempi in cui Gesù visse, anche oggi molte persone scappano da Gesù, si allontanano da Gesù. Non vogliono avere nulla a che fare con Gesù, non ottenendo ciò che vogliono per loro stessi da Gesù, diventano scettici nei suoi confronti e continuano ad allontanarsi sempre di più. Ma l'invito che noi abbiamo questa mattina, noi tutti, è di avvicinarci a Lui, di accostarci a Lui, di conoscerlo, di avere una relazione personale con Lui. Sapete, in numerose occasioni Gesù ha fatto questo invito, lo stesso, alle persone. Lui ha detto, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo, Matteo 11. In Giovanni capitolo 6, versetto 35, Gesù ha detto, e notate bene le parole, io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me e colui che viene a me non lo caccerò fuori. Ma quanto è importante questo invito questa mattina ad ascoltare, accostandovi a Lui. Lo stai facendo? Sei questo tipo di persona di cui si sta parlando qui? Ti stai accostando a Lui? Stai andando verso di Lui? Lo vuoi conoscere? Vuoi avere una relazione personale con Lui? Lo ami? Credi in Lui? Sapete, molti dicono di avvicinarsi a Gesù, ma non lo stanno facendo veramente. Forse hanno delle croci al collo, forse frequentano delle chiese, forse cantano il suo nome in dei canti, ma hanno un cuore freddo, riluttante, sfiduciato, incredulo. Non badano all'avvertimento solenne dell'autore agli ebrei, ebrei 11, ora senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio, chi si avvicina a Dio, deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Ma chi è questo Dio se non l'intera Trinità? Ma chi si accosta a Lui, chi si avvicina a Lui, deve mettere in Lui tutta la sua fede. Questo è fondamentale per essere salvati. Questo è l'inizio per avere un rapporto con Cristo. Ma non è tutto. È chiaro che Pietro qui sta facendo questo invito a dei credenti, a coloro che si erano già accostati a Gesù, che stavano continuando a farlo. Infatti il tempo del verbo che è qui usato da Pietro è un participio presente e vuole mettere in evidenza l'atto di continuare ad accostarsi, l'atto di continuare a stare vicini, a non andarsene, a stare lì, continuare a stare lì. Infatti se notate i traduttori italiani hanno dato bene questo senso, usando il modo gerundio, accostandovi, c'è un'azione di stare lì, dando l'idea di qualcosa che si continua a fare, l'idea di andare a Cristo con l'intenzione di rimanere, di restare, di dimorare, ti avvicini a Lui e vuoi continuare a stare attaccato a Lui. Non c'è un posto migliore, non c'è una vita migliore, superiore a questa. A chi è rivolto questo invito di accostarsi? Proprio a noi. E da adesso in poi Pietro inizia a identificare colui a cui noi ci accostiamo. Vuole portarci al suo punto focale, la persona più importante. Sta cercando di esprimere tutto il valore di Gesù. Guardate il versetto 4. Accostandovi a Lui, aggiunge pietra vivente. Sta parlando di Gesù. Gesù è la pietra vivente. Ti stai accostando a una pietra che è vivente. Ma che cosa significa? Beh, sapete che cosa ha risposto poi Pietro a quella domanda che Gesù aveva fatto agli apostoli? E voi chi dite che io sia, dopo che avevano risposto di quello che gli altri dicevano? Pietro ha risposto a queste parole. Venite con me, Matteo 16, versetto 16. Sappiamo quello che è appena successo, perché l'abbiamo già letto. E versetto 16 di Matteo 16 c'è scritto questo. Simon Pietro rispose, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù replicandogli disse, tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E guardate il versetto 18. E anch'io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, le porte dell'Hades non la potranno vincere. E quello che abbiamo appena letto, Gesù è straordinario perché ha fatto un gioco di parole usando dei termini, due termini che hanno però simili, che hanno un significato diverso. Petros, ossia Pietro, che significa roccia o piccola roccia, Ma non è su di lui che verrà edificata la chiesa, lui è una piccola roccia, ma sulla pietra, ossia sulla pietra, sulla roccia granitica, costruita su questa dichiarazione: tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente. Cristo è la pietra, la roccia solida. Esattamente quello che l'Apostolo Pietro sta dicendo, sta riferendo qui a capitolo 2, qui dove ora ci dà ulteriori dettagli di questa pietra. Guardate versetti 6 e 7, sta citando il Vecchio Testamento, identifica Gesù come la pietra angolare. Siamo in seconda Pietro, ovviamente, versetti 6 e 7 sta identificando Gesù come la pietra angolare, poi dice che è la pietra d'inciampo, e anche il sasso di ostacolo. E al versetto 4 Pietro sta affermando che Gesù invece è la pietra vivente, che è stata rifiutata, ma in realtà è scelta e preziosa. Qualcuno ha sbagliato valutazione su questa pietra. Allora, ci sono almeno due parole in greco per indicare una pietra. Petros, che abbiamo già detto, che significa roccia. E poi c'è litos, che significa che è quella pietra che viene usata per costruire gli edifici, la pietra mattone, se vogliamo. Talvolta questo termine veniva usato anche per indicare una pietra che veniva preziosa, che veniva scalfita, scolpita. Però l'uso più comune comunque era quello di indicare questa pietra che veniva usata per la costruzione di grandi edifici, degli edifici. Pietre perfettamente squadrate per incastrarsi, per adattarsi alle costruzioni edili, per fare degli edifici, per costruire. Una pietra usata per l'edilizia, una pietra progettata, perfettamente modellata per solo questo scopo. Qualcosa di perfetto, di stabile, di inamovibile, di forte, di resistente, di adatto. Questo sta dicendo Pietro riguardo Gesù. Lui è litos, la pietra per edificarci sopra. E Pietro poi aggiunge qualcosa riguardo a Gesù, qualcosa di curioso. Non solo è la pietra perfetta per la costruzione, non solo è la pietra adatta per un edificio imponente, ma dice che questa pietra è vivente. Non è strano? Non è strano pensare a una pietra vivente. Non è morta una pietra, non è ferma, non è lì. Sembra un paradosso. Ed è solo uno dei paradossi che Pietro sta mettendo in evidenza in questo testo. Quella pietra tanto perfetta, tanto adatta, tanto solida, è anche la pietra viva. Perché Gesù Cristo è vivo, perché Gesù Cristo è vivente, perché Gesù Cristo è risorto dai morti, vive. Era morto, ma è tornato in vita ed è asceso al Padre, da cui ben presto tornerà a una relazione con i viventi, lui che è vivo. Lui è la pietra vivente che può dare la vita a tutti coloro che credono in lui. Così, miei cari, attenzione a quello che sto per dire. Ecco il valore di questo invito per noi. Accostarsi a Gesù, la pietra, la roccia solida, la pietra che serve per la costruzione perfetta su cui Dio ha edificato la sua chiesa, ed è una pietra viva. Cosa troverai in Gesù quando ti accosterai con fede a lui? La vita. Non la vita fisica, ma la vita eterna. Giovanni 3,16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita. Giovanni 3,36, chi crede nel figlio ha la vita. Chi rifiuta di credere nel figlio non vedrà la vita. Prima Giovanni 5,11, Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel figlio. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio non ha la vita. E voi chi dite che io sia? Ha chiesto Gesù. Questa è la domanda vitale ancora oggi. Continua a echeggiare. Continua a essere presente. Qual è la tua valutazione riguardo a Gesù? Cosa ne farai di questa pietra vivente? Sei disperato per il bisogno di vita eterna? Pietro dice: accostati a lui. Conoscevo una ragazza tanto tempo fa, da molti anni la conoscevo, direi che l'ho vista proprio crescere, e da bambina quale era diventata una ragazza adulta, Negli anni ho visto una trasformazione in lei. Fino a un certo punto della sua vita sembrava insensibile alle cose di Dio, riguardo Dio, ma a un certo punto è cambiata completamente. Così era davanti a tante persone e stava raccontando di questo cambiamento. Ha detto chiaramente che prima era scettica riguardo Dio, in particolare se credere o non credere. E così a un certo punto le ho chiesto, ma che cosa ti ha portato? Cioè, da cosa è venuto questo cambiamento? Perché sei cambiata? Come è cambiata la tua valutazione? E lei ha risposto che ha lottato tutta la vita nella ribellione, se credere o no. E poi ha raccontato che questo non le faceva bene. Sino a quando è arrivata la Bibbia, ha letto un testo. E lei in quel momento ha voluto leggerlo davanti a tutti, aprendo la sua Bibbia, e il testo era Giacomo 4, versetto 8. Avvicinatevi a Dio, ed Egli si avvicinerà a voi. Lei ha detto che per la prima volta lei ha accettato questo invito. Ha scelto di fidarsi di Gesù, ha smesso di essere scettica, si è avvicinata a Lui. E poi ha detto che poteva confermare che quelle parole erano del tutto vere. Lei si è avvicinata a Dio e Dio si è avvicinato a lei. E ha realizzato questa promessa che abbiamo letto a versetto 6. Chi crede in Gesù non sarà deluso. Qual è la tua prospettiva riguardo Gesù? C'è un invito per te, accostandovi a Lui. C'è una seconda prospettiva riguardo Gesù ed è la valutazione degli uomini. Allora guardiamo ancora il versetto 4. Accostandovi a Lui, pietra vivente, e poi c'è scritto rifiutata dagli uomini. Quanto è triste. Ma quanto è vero quello che abbiamo letto. Ma non è incredibile questo che gli uomini abbiano respinto l'unico che possa dare loro vita. Non è tragico. E sicuramente Pietro ha qui in mente la nazione ebraica, i capi sacerdoti, i farisei, i capi religiosi di Israele, che hanno rigettato Cristo, sputandogli addosso, malmenandolo, crocifiggendolo come un malfattore. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Sapete, gli ebrei aspettavano il Messia che doveva venire. E nella pienezza dei tempi Gesù venne, lui era la pietra angolare, la pietra solida, la pietra perfetta che avrebbe dato direzione e solidità a tutta la costruzione. E i leader religiosi ebraici lo hanno visto, lo hanno ascoltato, l'hanno osservato secondo i propri criteri religiosi e dopo averlo esaminato sono giunti alla conclusione terribile che Gesù non era adeguato ai loro standard e quindi lo hanno respinto, lo hanno rifiutato. E questo termine che troviamo qui, rifiutata, intesa verso la pietra, è veramente drammatico perché significa letteralmente rifiutare dopo aver fatto un esame, rifiutare dopo aver verificato. Capiamo da questa parola quanto fosse sprezzante il rifiuto di queste persone verso Gesù. Ai loro occhi Gesù non poteva essere la pietra angolare. Gesù un povero uomo, un misero falegname, colui che ha denunciato il loro sistema religioso che era completamente svuotato della potenza divina. L'uomo che alla fine è andato sulla croce ed è morto. Lui non poteva essere la pietra angolare di Dio. Non poteva essere il liberatore che stavano aspettando. Perciò lo hanno rifiutato. Vi ricordate quando hanno avuto la possibilità di scegliere chi liberare? Loro hanno urlato a gran voce il nome di Barabba, quel malfattore, quell'omicida, invece di quello di Gesù, il Salvatore, pieno di grazia, pieno di amore. E quando hanno ottenuto la liberazione di Barabba, non si sono fermati, hanno continuato a gridare a grande voce, crocifiggilo, crocifiggilo. E poi l'hanno deriso. È stato oggetto delle loro empie scommesse. Hanno preso i suoi vestiti, glieli hanno strappati di dosso, se li sono divisi, e poi gli hanno sputato addosso e l'hanno adornato di una corona di spine, circondato di una falsa adorazione, percuotendolo, e lo hanno malmenato, lasciandolo stremato, e poi lo hanno inchiodato a una croce per ucciderlo con tutto l'odio di cui erano capaci. E quando era sulla croce non hanno smesso di mostrare tutta la loro incredulità, riluttanza. Con il loro sarcasmo hanno detto: ah, se è figlio di Dio, scende dalla croce, salvi se stesso. ma era necessario lo spargimento del sangue per il perdono dei peccati, perciò Gesù non è sceso dalla croce. Perciò loro lo hanno rifiutato ancora di più. Che valutazione facciamo di questi uomini peccatori? Siamo forse inorriditi? Beh, dobbiamo sapere che il rifiuto di Cristo non è stato solo da parte di Israele. Guardate il versetto 7. Pietro allarga e dice: per gli increduli, allarga la platea. Per gli increduli la pietra è diventata una pietra di inciampo, un sasso di ostacolo. Ci sono ancora oggi persone incredule. In generale gli uomini stanno rifiutando Gesù. Leggono su di lui e non gli piace. Gli si oppongono anche ora. Questa è la valutazione della stragrande maggioranza delle persone riguardo a Gesù. Lui non è Dio, dicono. Ha forse un buon uomo? Se è realmente esistito, forse un profeta, ma certamente non il figlio di Dio incarnato, non il Salvatore che è venuto a morire per i peccatori. Esattamente le stesse cose che dicevano ai tempi di Gesù si dicono ora. E voi? Chi dite che io sia? E mi auguro che la tua valutazione riguardo a Gesù sia differente rispetto a quella data da questi uomini, perché sta arrivando il giorno in cui sarai davanti a Gesù, risorto, vivente, e sarai costretto, se hai la stessa valutazione di questi uomini, a ricrederti. Ed eccoci arrivare al secondo grande paradosso, la suprema ironia della croce e della risurrezione di Gesù, che è la pietra che, ed è questo paradosso, che la pietra che i costruttori umani hanno respinto è proprio la pietra che Dio stesso ha reso la pietra angolare della sua costruzione. Il verdetto di quegli uomini non fu l'ultima parola, è stato ribaltato completamente da ciò che Dio il Padre ha detto riguardo Gesù, qual è stata la sua valutazione. Guardate questa prospettiva, la scelta di Dio. Versetto 4, leggiamo dall'inizio: accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma guardate che contrasto, guardate come tutto cambia, guardate quanto era sbagliata quella valutazione, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Gli uomini peccatori hanno respinto Gesù, ma agli occhi di Dio il Padre lui fu scelto e prezioso. Scelto. Scelto. Anche Dio lo esaminò. Dio prese le misure della propria perfezione, dei suoi standard, e misurò Gesù e alla fine lo scelse, lo approvò. E lo fece sapere agli uomini quando disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Lo esaminò e lo scelse senza errore. Ogni parametro, ogni criterio di perfezione, gli standard di Dio furono superati. La scelta cadde sull'unica persona che poteva soddisfare quegli standard. Non c'era nessuno oltre lui. Ogni altra scelta era da escludere. Lui solo era la via, la verità e la vita. Nessuno poteva andare al Padre se non per mezzo di lui. Non c'era un altro mediatore fra Dio e l'uomo se non Gesù Cristo uomo. In nessun altro era la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati se non Gesù Cristo. Gesù fu scelto dal Padre. E prima Pietro capitolo 1 versetto 20 è scritto che Gesù fu designato, scelto prima della fondazione del mondo. Non fu una scelta rimediata all'ultimo momento, ma il risultato di un disegno perfetto che poteva scaturire soltanto dalla mente perfetta di Dio. Gesù fu scelto. Non solo questo, Gesù era anche prezioso agli occhi di Dio. Prezioso, guardate. Gli uomini hanno preso a sberle Gesù, gli hanno sputato addosso come si fa con l'etame. Non lo hanno valutato più di 30 sicli d'argento, niente. Ma per Dio era prezioso. Il termine che Pietro usa significa costoso, di grande valore, raro. Non c'è nulla come lui. Non c'era qualcosa di più prezioso che poteva essere dato per la salvezza dell'uomo. E Dio guardò a Gesù, Cristo, e lo trovò perfetto, prezioso, e lo scelse. E poi lo diede a morire al posto nostro, affinché la giustizia di Dio potesse essere pienamente soddisfatta. Quanto è prezioso Gesù ai nostri occhi? Qual è il valore che ha per te? Quanto lo stai dimostrando nel modo in cui tu ti stai avvicinando a Lui? L'Apostolo Paolo è stato uno di quegli uomini malvagi che hanno valutato Cristo una nullità, zero assoluto, un impostore fino a un momento della sua vita. Lui aveva misurato Cristo attraverso i suoi standard religiosi e lo aveva respinto. Ma poi Cristo è venuto a lui, lo ha chiamato per nome sulla via di Damasco e si è presentato a lui come il Signore risorto. E l'Apostolo Paolo in un solo istante ha capito tutto. E lui ha detto in Filippesi 3, ciò che per me era un guadagno, a quel punto l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che sia mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto quello che ha fatto, cosa dice alla fine? Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. O quanto era prezioso Gesù per l'Apostolo Paolo. Prima era zero, poi era tutto. Quando ha capito il valore di Gesù, era tutto. Ha dato via tutto per potersi avvicinare a lui. Qual è la tua valutazione riguardo Gesù dopo quello che hai appena sentito? Ho letto di una donna francese che aveva un piccolo quadro a casa sua, una storia vera, che era appeso fra la cucina e il salotto, era di 20 centimetri questo quadro, ed era stato lì per tanto tempo davanti a lei, l'aveva sempre visto a casa. E questo quadro raffigurava il Cristo circondato e deriso da una folla che aveva il volto rabbioso verso di lui. E lei pensava che si trattasse, avete presente, di quelle icone che vendono fuori dai santuari per 4 soldi? Questo era il valore che lei aveva sempre dato a questo quadro, fino a quando le è venuto un dubbio. E se fosse un'opera di valore? Perciò l'ha fatta valutare da degli esperti di una casa d'asta. Questi esperti hanno chiamato un critico d'arte molto famoso per quel compito. Quest'uomo ha fatto un'attenta valutazione tramite degli studi con i raggi infrarossi e alla fine ha concluso. È preziosa. Si trattava di un'opera famosissima, il Cristo deriso di Cimabue, che era in quel momento valutato dai critici tra i 4 e i 6 milioni di euro. E poi è stato battuto all'asta a ottobre 2019, 24 milioni di euro. Perché chi l'ha visto, chi l'ha valutato, lo voleva ad ogni costo, era prezioso, era un grande valore. C'è un Cristo deriso in questo mondo. Non si tratta di un'opera, di un quadro appeso, ma si tratta dell'Eterno Figlio di Dio. Lui era stato scelto prima della fondazione del mondo, circa 2000 anni fa, nella pienezza dei tempi, lui è venuto in questo mondo, si è fatto uomo, ha vissuto per un tempo fra di noi, pieno di grazia e di verità. Lui era l'Emanuele, Dio con noi. Ha vissuto perfettamente la sua umanità, senza mai peccare. Ha adempiuto la legge di Dio. Lui solo ha rispettato gli standard di giustizia di Dio. È venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Ma è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Molti lo hanno considerato senza valore, lo hanno odiato, l'hanno deriso, l'hanno rifiutato e alla fine l'hanno ucciso sulla croce. Ma lui era prezioso. Lui era la pietra vivente, lui era la vita, lui era il Salvatore. E chiunque crede in lui non sarà mai, mai deluso. E badate bene, non è in discussione il valore di Gesù Cristo, che è stato dichiarato dal Padre. Quello che è in discussione è la valutazione che noi facciamo di lui. Perciò vai a Cristo, riconoscendo che sei un peccatore senza speranza, e troverai vita. Vita eterna. Preghiamo. Caro Padre, voglio adorarti per Gesù. scelto e prezioso. E lo è per me. È prezioso, Signore. In nessun altro la salvezza. Non c'è speranza fuori da Lui. L'Eterno Figlio di Dio che ha lasciato la gloria per venire a noi, morire per salvarci. Signore, abbi pietà di tutti noi. Cambia il nostro cuore, cambia il modo in cui stiamo valutando Gesù, così che possiamo avvicinarci a Lui con gioia, con ammirazione, con adorazione. Ti chiedo questo nel nome di Gesù. Amen. Care sorelle, cari fratelli, abbiamo terminato questo incontro. Vogliamo portarci a casa questo messaggio per questa settimana. Vogliamo pensare a Gesù. Vogliamo dedicargli le nostre vite. Non vogliamo che sia un messaggio e poi ne ascolteremo un altro tra una settimana, ma vogliamo vivere quello che abbiamo ascoltato. Buona settimana a tutti. Dio vi benedica. Amen.